Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio col professor Lorenzo Domignoni. Ben arrivato.
Grazie.
Professore, perché è stato medico, chirurgo in ospedale, tra l'altro qui a Varese, ora in pensione, e con lui faremo un viaggio, veramente andremo a camminare, ma poi scopriamo un po' di più, tra Pavia, Bergamo e la Sassonia. Però parliamo di un libro che si chiama Mettiamoci una bella pietra sopra. E questo è così, l'enigma di oggi, il viaggio di oggi. Questo libro come nasce?
Nasce da una serie interminabile di appunti che ho messo insieme nell'arco di 20 anni, viaggiando per questioni di congressi in Italia e anche all'estero, e siccome la mia passione è quella della storia dell'arte, ho sempre raccolto delle informazioni, notizie su monumenti, musei, e a un certo punto questa quantità di appunti necessitava di essere messa insieme in maniera organica, e traendo spunto dal fatto che ero in pensione, ho detto è il momento buono di metterci insieme una storia che leghi in qualche maniera alcune osservazioni che ho fatto. Ce n'erano alcune che secondo me erano di qualche interesse e riguardavano appunto 3 monumenti che sono quelli che poi verranno trattati nel contesto di questo libro, che recano 3 iscrizioni che sono enigmatiche, hanno un significato che può essere sicuramente polivalente e che mi hanno intrigato, e ho deciso di raccontarci, mettere insieme una storia che tenesse insieme il percorso di interpretazione di queste 3 iscrizioni enigmatiche. Una è sulla Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, l'altra è sulla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, e l'altra invece è in Sassonia, in una chiesa che è la chiesa imperiale, la Kaiserdom, fatta costruire dall'imperatore del Sacro Romano Impero Lotario II nel XII secolo, dove ci ha fatto il suo Pantheon e dove ha fatto iscrivere sull'abside questa iscrizione che è stranissima perché è scolpita a specchio, quindi richiede uno sforzo per interpretarla, quindi già il modo con cui è stata scolpita è enigmatico, poi anche il testo ovviamente è enigmatico, e mi sono divertito a interpretarle e a legarci sopra una storia.
Ecco, ma qual è la prima chiesa da cui sei partito?
Io sono partito da San Michele Maggiore, la conosco molto bene perché ci sono passato davanti tante volte, ho vissuto a Pavia per più di 20 anni, avendo studiato a Pavia, ho fatto la facoltà di medicina e chirurgia, la specialità giù a Pavia, ho avuto occasione di visitarla e di conoscerla e di rimanere così intrigato da questa scritta che c'è sul portale meridionale della Basilica, che è una scritta che attualmente col passare dei secoli è stata erosa in gran parte ed è quasi praticamente illeggibile adesso, però si può ricostruire il testo esatto di questa scritta andando a vedere i testi che nell'arco dei secoli l'hanno comunque documentata, e questa scritta è francamente enigmatica perché secondo l'interpretazione ufficiale sarebbe la dichiarazione della supremazia della Chiesa sull'impero. Voi sapete che c'è stato un periodo di lotte tra Chiesa e impero, e quindi questo, secondo l'interpretazione che è data sui testi ufficiali, sembrerebbe essere la dichiarazione di questa supremazia. In realtà secondo me c'è un messaggio ben diverso nascosto che adesso ne parliamo.
Poi la seconda chiesa?
La seconda chiesa è la Basilica di Santa Maria.
No, ma come sei arrivato alla seconda?
La seconda chiesa ci sono arrivato tramite un artificio di uno stratagemma narrativo, nel senso che alla ricerca dell'interpretazione della prima scritta, che è quella su San Michele di Pavia, a un certo punto compare questo architetto Bauhaus, che è una persona chiaramente di finzione narrativa, che è un cultore della storia dell'arte romanica, che si picca di avere scoperto lui l'interpretazione di questa scritta sulla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo. E questa scritta ha un particolare, che è composta da 4 parole che non, in latino del XIII secolo, che non hanno nessun significato così come sono scritte. Andandole a cercare sui vocabolari di latino, anche quelli dell'antichità medievale latina, non si riesce a dargli un significato, sono ininterpretabili. E allora è nato il forte sospetto che sia un latino farlocco, cioè inventato, e che nasconde chiaramente un messaggio sotto. Io gli ho dato un'interpretazione facendo un anagramma di queste scritte, con la quale si riesce a dare un significato compiuto a queste tre, quattro parole. E se vogliamo svelare il segreto,
svegliamolo, dai.
Strada facendo, vogliamo farlo subito? No. Comunque, interpretandolo con una chiave interpretativa che è ricercata, perché è ricercata ed è guidata da altre scritte che esistono sulla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, che sono le scritte lasciate dai maestri campionesi, che hanno dichiarato di essere stati loro, mettendoci il loro nome, proprio Magister Fecit Hoc Opus, lo si può vedere scolpito sull'altro portale, quello nord. Con l'ausilio di questa scritta sono riuscito a interpretare queste quattro parole in latino, altrimenti non prive di significato. E messe insieme e anagrammate, queste parole dichiarano che il maestro, quello che ha scolpito queste sculture, perché stanno sotto quattro sculture di scalpellini, che sono praticamente il gruppo degli scultori che hanno fatto le opere di decorazione del fregio, e la scritta dichiara appunto chi sono gli scalpellini.
Ah. E la chiesa di Sassonia?
Quella in Sassonia invece è un tipo di ricerca che è stata fatta prevalentemente sui libri di storia dell'arte, perché questa scritta è nota per essere una scritta enigmatica, e sui libri di storia dell'arte la Kaiserdom di Königslutter, perché Königslutter è il paese dove si trova questa cattedrale imperiale, e la scritta è stata fatta dagli scalpellini che sono stati chiamati dall'imperatore a lavorare su questa chiesa, e vengono dall'Italia, e c'è prova documentale dal punto di vista del carattere stilistico delle decorazioni che sono state fatte, così come del tipo di grafia del testo, che questa scritta è stata fatta effettivamente da questi scultori che sono venuti dall'Italia. E il fatto stesso che siano stati chiamati dall'Italia a scolpire una scritta in lettere a specchio sottende un mistero sotto, e c'è tutto uno studio fatto da altri, non solo da me, che sono arrivati a proporre delle interpretazioni. Io ho proposto una mia interpretazione tra le tante che ci sono in giro, ed è dentro nel libro.
È dentro nel libro. Perciò tu dici che insomma queste tre chiese sono collegate da questi scalpellini.
Sono collegate da un
lavoro comune.
Da un lavoro. Beh, le chiese sono state scolpite nel XII secolo. Quantomeno decorate per buona parte del XII, Santa Maria Maggiore in realtà è nel XIII secolo e XIV secolo anche. Però quello che lega queste tre scritte enigmatiche è il fatto che, a mio modo di vedere, queste scritte nascondono la volontà di manifestare l'identità degli scultori. Cioè hanno voluto dichiarare in maniera nascosta di essere stati loro a scolpire, senza metterci in extenso il loro nome.
Ho capito, ma il titolo, mettiamoci una bella pietra sopra, perché questo titolo?
Beh, perché la pietra è il tema dominante del libro, fondamentalmente. Ovviamente queste scritte sono delle epigrafi scolpite, quindi su pietra, la pietra è quella. Poi, il personaggio protagonista del romanzo è figlio di un imprenditore marmorario che fabbrica monumenti funerari e che quindi gira per l'Italia e anche per l'Europa, perché era un fabbricante importante che prendeva commissioni per realizzare dei monumenti funerari, ed è stato lo stratagemma con il quale siamo arrivati in Sassonia, perché questo imprenditore funerario di marmi aveva avuto la commissione di realizzare una scultura funeraria che fosse la più bella possibile, che rappresentasse le vanità. Cosa mica da ridere, quindi è andato in giro per l'Europa, ha trovato questa scultura che è sul fregio della Kaiserdom di Königslutter, e lì ci ha portati la storia a descrivere appunto questo fregio e la scritta che accompagna questo fregio.
Bello, insomma. Oltre a questo personaggio, poi hai detto Bauhaus, che è questo...
Allora, c'è l'architetto Bauhaus, che il nome non è casuale perché è legato alla scuola d'arte che c'è, che si è sviluppata nel ventennio del secolo scorso in Germania, e dove hanno contribuito i più grandi architetti dell'epoca. E gli ho voluto dare questo nome, questo architetto. È un architetto che ha una cultura stratosferica spropositata, però non resiste alla tentazione di fare sfoggio della sua cultura. E sfocia sicuramente nel narcisismo, e mi dà lo spunto per dire che effettivamente c'è uno sfondo narcisista in tutti i grandi autori, in tutti i grandi artisti, e quindi anche negli scultori, che avevano un grande desiderio di apporre il proprio nome e la propria firma sulle opere che realizzavano. E nel testo, nel contesto della narrazione, si vede proprio che è il narcisismo che guida la volontà degli Scalpellini di mettere comunque il loro nome in maniera nascosta.
Allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film, voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti vecchi, voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai, voglio una vita, la voglio più. Oh,
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Lorenzo Domignoni, stiamo parlando di questo suo primo libro, Mettiamoci una bella pietra sopra, che lega un po' tra chiese, ma stiamo scoprendo il perché. Hai tra l'altro diviso il libro in tre parti.
Sì.
Quali sono le tre parti?
Beh, le tre parti sono una parte di iniziale, che è quella che si svolge in epoca contemporanea nostra, dove comincia la storia con la scoperta di questa scritta sulla Basilica di San Michele a Pavia, e si incomincia a vedere come il protagonista, che è un giovane medico specializzando, che ovviamente in qualche maniera nasconde il contributo personale che ho messo, anche se non è per nulla autobiografico, perché non ci mancherebbe altro che mi metto a fare l'autobiografia, ci verrebbe fuori un disastro. Comunque, siccome conosco molto bene l'ambiente medico, mi tornava comodo avere un protagonista giovane medico specializzando, il quale viene colpito da questa scritta e si mette a fare questa affannosa ricerca. Incontra questo architetto Bauhaus, perché va nello studio di architettura dove c'è questo docente di storia dell'arte medievale, e quindi vuole andare a chiedere a chi la sa lunga, e questo comincia a fargli vedere dove lui ha lavorato a Bergamo per scoprire la scritta di Bergamo, perché l'ha scoperta l'architetto Bauhaus. Beh. E allora vanno assieme con lui, il giovane medico, e l'architetto, insieme a un'architetta, una giovane tedesca, la quale è affascinante, e qui entra un pizzico di gusto di fare una narrazione che non sia semplicemente banale. E l'architetta, che è molto molto vivace e intelligente, aiuta a interpretare sia la scritta della Basilica di Santa Maria Maggiore, che quella poi in Germania, perché l'architetta, essendo madrelingua tedesca, riesce a dare una mano in tanti aspetti investigativi che altrimenti sarebbero stati persi per strada, insomma.
Ognuno ha la sua chiesa.
Ha la sua chiesa, esattamente. Poi c'è un secondo tempo, che è quello in cui si fa un salto indietro nel tempo di 9 secoli, perché si fa un salto al XII secolo, e qui si narra in tempo reale gli eventi che hanno portato alla realizzazione della Kaiserdom. E se vogliamo magari fare un brevissimo accenno leggendo, sì, un passo del libro. Allora, per edificare la Kaiserdom, la cattedrale imperiale, in un sito non lontano dal castello sede della Real Casa, i maestri comacini stavano lavorando sodo già dalla tarda primavera. Siamo nel 1135. Quelle maestranze italiane, comprendenti architetti, carpentieri e muratori, erano state fatte venire apposta dai territori del lago di Como fino a Königslutter per realizzare una cattedrale di grande solidità e importanza. Avevano dovuto affrontare un viaggio lungo e pericoloso, ma erano gli unici costruttori che, grazie alla loro esperienza, avrebbero potuto garantire il rispetto della tempistica e del programma di edificazione imposti dalla corte. La Kaiserdom si sarebbe dovuta completare in pochissimi anni per diventare la più bella chiesa di Sassonia. E poiché ogni imperiale desiderio era un ordine, la scelta era caduta sui maestri comacini, nonostante il costo mostruoso che la loro lunga trasferta dall'Italia avrebbe complessivamente comportato, denari che in parte erano già stati a loro anticipati. E poi c'è secondo me, così opportuno dire qualche cosa sulla figura dell'imperatore, che è quello che ha dato ordine di costruire la Kaiserdom, il quale non resiste alla tentazione di farsi realizzare un Pantheon. L'imperatore Lotario aveva fretta, molta fretta, di completare la costruzione della Kaiserdom, e l'abate Mauro, che era l'abate che aveva in carico il controllo della costruzione, ne aveva già intuito il perché. Al suo occhio perspicace non era sfuggito che l'imperatore, 60 anni suonati, spesi per la maggior parte in modo burrascoso a battagliare con i parenti e i nemici per la gestione del potere e per i diritti di successione, si stancava facilmente dopo un po' che era in piedi. Inoltre, il sovrano, quando parlava, aveva il fiato corto. Non era certo un bel segno. Tutto ciò stava a indicare che Lotario non avrebbe goduto del suo vasto regno terreno ancora per molti anni. Suggeriva altresì che il sovrano, impensierito per l'approssimarsi della fine della propria esistenza, con la munifica e l'argizione per la costruzione della Kaiserdom, intendeva ingraziarsi l'accesso a un altro regno, il più importante, quello dei cieli. Ed è la vanità che chiaramente porta a costruire questa chiesa imperiale con il Pantheon, che effettivamente è stato realizzato e effettivamente raccoglie le spoglie dell'imperatore, della moglie Richenza e anche del nipote.
Questa è la seconda parte. Nella terza parte invece...
La terza parte si ritorna in epoca contemporanea, dove si va a cercare la soluzione dei tre enigmi, delle tre epigrafi così non chiare, oscure. E ci si arriva attraverso varie vicissitudini, varie vicende sentimentali e non sentimentali che coinvolgono i protagonisti, che fino adesso sono questo giovane medico che si chiama Theo, l'architetto Bauhaus e l'architetta che è Marcia, si chiama, e ci sono vari incroci di vicende sentimentali con alcune situazioni anche un pochettino pruriginose, ma che qui non possiamo ovviamente investigare e raccontare.
Lo lasciamo alla lettura, sì.
E poi alla fine si arriva alla dichiarazione manifesta di quello che vogliono significare queste tre scritte. E se vogliamo spoilerare, come si dice, andiamo a raccontarle tutte, altrimenti ci limitiamo a dire che queste tre scritte sono collegate dal punto di vista logico dalla dichiarazione della personalità dei tre scultori che hanno realizzato queste scritte, e in particolare quella sulla Kaiserdom in Sassonia è molto molto interessante perché, ripeto, essendo scritta con caratteri a specchio, c'è un triplice livello di significazione.
Addirittura tre.
Sì, tre. Ci siamo arrampicati un pochettino sugli specchi, è il caso di dirlo, ma è interessante secondo me, perlomeno.
Senti, chi è così interessato o incuriosito da questa descrizione, dove trova il libro?
Il libro si può trovarlo o in libreria qui, a una delle librerie di Varese, senza fare i nomi e cognomi, ma sappiamo quali sono, oppure lo si può ordinare via internet per Amazon Italia, facendo il mio nome e cognome con scritto libro, e viene fuori il sito dove poterlo acquistare via internet.
Mettiamoci una bella pietra sopra. E il prossimo libro è già...
Il prossimo libro non sarà un libro, perché è stato invece un raccolto, sono quattro racconti che ho messo insieme, che sono è una raccolta di quattro racconti che sono diversi uno dall'altro come impostazione. Uno di questi è, se vuoi, un sequel di questo libro, dove si arriva a concludere una vicenda che qui è lasciata a metà, chiaramente. Alla fine del libro non si aspetta, me l'hanno detto in tanti, come mai qui non si concludono certe cose? E c'è tempo per il prossimo passaggio, che è appunto uno di questi racconti. Gli altri tre racconti invece hanno niente a che vedere con questo libro, sono collegati però a questi quattro racconti dal fatto che tutti narrano di momenti in cui si beve degli spumanti o degli champagne, quindi l'ho intitolato Quattro bollicine, questo è il titolo. Quattro bollicine. Cosa ne facciamo. Non è ancora però in mano all'editore, quindi siamo ancora nella fase preliminare.
Okay. Invece, ritornando a questo libro, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
Per scriverlo ci ho messo alcuni mesi, meno di un anno. Ci ho messo meno di un anno perché in realtà era tutto pronto dal punto di vista della parte, diciamo, più difficile da mettere insieme, che era quella dell'interpretazione dei significati delle sculture, era già pronto. Il tempo che è stato impiegato soprattutto per costruire una storia che legasse in maniera organica queste tre interpretazioni, ma ci ho messo meno di un anno, sì.
Ecco, ma raccontare questa storia come avviene? Cioè,
la storia parte, ripeto, da questo giovane medico che ha questa intuizione che c'è sotto un messaggio nascosto ed è intrigato, e allora qui parte alla ricerca ed è uno che non si ferma davanti agli ostacoli e, ripeto, va a cercare nell'ambito delle persone che lo possono aiutare, quindi va a Milano da questo architetto Bauhaus e di lì si dipana tutta una storia con vicende sentimentali che sono collegate alla giovane architetta e anche con la moglie, poi E qui andiamo, non voglio raccontare tutta la storia.
Certo, ovviamente. Ma questo viaggio poi l'hai fatto anche tu per andare a vedere queste chiese?
Allora, io ho visto e ho effettivamente studiato San Michele e anche la Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo. Il viaggio in Sassonia io non l'ho fatto, l'ho fatto solo sui documenti, sulle tante pubblicazioni che descrivono perfettamente questa scritta. E anche perché la scritta in Sassonia è messa molto in alto e quindi si studia meglio paradossalmente andando a vedere le pubblicazioni con le fotografie fatte da fotografi professionisti da vicino che non andandola a vedere direttamente, perché sarebbe in alto, bisognerebbe andare su col binocolo a leggerla, ecco.
Bene, invece la seconda parte, quella che hai fatto il salto indietro, lì ti sei documentato, andato anche di fantasia.
Sono andato ovviamente di fantasia, però su basi reali, perché l'imperatore Lotario esiste, ci mancherebbe altro, è stato effettivamente incoronato nel 1133, è sceso dalla Sassonia, è passato per Piacenza, è andato a vedere alcuni monumenti scolpiti dalla scuola degli Scalpellini, e da lì si è innamorato di come scolpivano, e poi 2 anni dopo li ha chiamati, nel 1135, li ha chiamati a scolpire la sua Kaiserdom. E quindi ci sono degli eventi che sono storicamente documentati. E è documentato che è lui che ha dato l'ordine di costruire questa cattedrale. Gli anni sono quelli del 1135 e il 1137, in 2 anni o poco più hanno fatto questa costruzione. La si può andare tranquillamente a visitare via internet, perché c'è tutto in internet, basta andare a vedere.
Senti Lorenzo, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, ma per chi ci ascolta, perché comprare il tuo libro?
Ah, comprare...
O leggere.
Leggere, e qui c'è il narcisismo del sottoscritto. In effetti io avrei voluto inizialmente intitolare questo libro Arte e Vanità, perché è la vanità che in fondo guida questi Scalpellini a scrivere in maniera occulta, per lasciare comunque la loro traccia, anche se avevano l'ordine o comunque l'imposizione di non lasciare il loro nome, perché i nomi degli autori, degli scultori, cominciano a comparire nei documenti scolpiti solamente alla fine del XII secolo. Prima erano rare le firme, rarissime, e soprattutto su monumenti di grande importanza una firma in grande evidenza ovviamente non potevano mettercela, tantomeno in Germania, la firma di uno scultore italiano in Germania. Quindi secondo me hanno insistito per firmare in maniera nascosta.
Allora, leggerlo per scoprire un mistero.
Ma sì, è un divertissement che può piacere a chi si interessa di queste cose.
Va bene, dai, allora io ti do appuntamento alla pubblicazione del prossimo libro.
Va bene, volentieri.
Grazie e buon cammino.
Grazie a voi.
Sai neanche tu, il ritmo del mondo batte dentro di te, mentre cerchi qualcosa che forse non c'è, e rimani così, incantato a seguire quei riflessi che il sole non lascia morire, e ascolti le immagini dentro di te, mentre suoni la musica. Mai. Quando ti accorgi che la sera è già lì, che qualcosa finisce o comincia così, i brividi, brividi che senti salire, quelli che ancora non riesci a capire, e rimani così intontito. che fosse non potrai raccontare, e lasci che il vento ti porti con sé, mentre suoni la musica, nasce da sé.
Mine.